E allora, 10 e 35 minuti primi, siamo al telefono con Barcellona. Buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci, ti sentiamo un po' lontano oggi.
Meglio.
Ecco, adesso molto meglio, perfetto. Allora, con Victor in collegamento da Barcellona, intanto come al solito un ringraziamento per la tua presenza ai nostri microfoni. L'ultima volta che ci eravamo sentiti avevamo fatto un pochino il panorama della vigilia delle elezioni catalane, elezioni che si sono tenute domenica e ti va reso onore per il fatto che le tue previsioni tutto sommato si sono rivelate abbastanza esatte, ecco. Per cui
mi è andata bene.
Ti utilizzeremo anche in seguito. Allora, prima di darti la parola, io faccio un brevissimo schema esemplificativo per l'ascoltatore e l'ascoltatrice italiana. In campo si presentavano le seguenti formazioni divise fra un ambito indipendentista autonomista e un ambito spagnolista unitario. Fra gli indipendentisti c'era la sinistra radicale della CUP e poi un grosso raggruppamento che in Italia magari verrebbe definito genericamente più o meno di centrosinistra. Dall'altra parte i due partiti tradizionali dell'ambito politico spagnolo, Partito Socialista e Partito Popolare, questa nuova formazione che aspira forse a prendere il posto del Partito Popolare, che si chiama Ciutadans, e poi la lista di Podemos, Izquierda Unita e altre formazioni della sinistra catalana. Credo di non aver dimenticato nessuno, ti lascio subito un po' la parola per raccontarci com'è andata.
Hai dimenticato un piccolo partito che ora è dimenticabile, che è Unió.
Che è Unió, avevo messo solo quelli presenti in Parlamento, hai ragione.
No, infatti Unió finora era in Parlamento perché è stato per 30 anni nella coalizione di Convergenza e Unione, quindi composta da due grossi partiti, Convergenza Democratica di Catalunya e Unió Democratica della Catalunya. Dopo la rottura, perché il discorso di Unione è sempre stato più federalista, dopo un referendum interno sono andati alle elezioni da soli e non hanno ottenuto nessuna rappresentanza, quindi è un partito che si presentava e che ha avuto una storia abbastanza importante negli ultimi 30 anni della politica catalana e che ora è dimenticabile temporaneamente. Il risultato praticamente è stato questo: il fronte indipendentista ha ottenuto la maggioranza dei seggi. Ne ha ottenuti il Junts per Sí, che è questa lista di coalizione composta da Convergenza Democratica di Catalunya e Esquerra Repubblicana, assieme ad altre personalità indipendentiste della società civile. C'era Carmen Forcadell, che era stata finora la presidenta dell'Associazione Nacional Catalana, che è un'associazione trasversale che spinge solo principalmente sul discorso dell'indipendentismo senza guardare assolutamente temi sociali o altre cose così, e il capo della lista era Romeva, che in realtà era un membro del partito di Izquierda Unida, dell'Iniziativa per Catalunya Verde. Quindi questo partito, che si chiama Junts per Sí, questa lista ha ottenuto il 67% dei voti, quindi un totale di 39% dei voti, ha ottenuto quindi 62 seggi, assieme ai 10 ottenuti dalla CUP, che è stato l'altro grande risultato. La sinistra anticapitalista è passata da 3 a 10, passando da un 3% a un 8%, il fronte indipendentista ha la maggioranza dei seggi. Il gruppo di Podemos, che non si è mai schierato contro l'indipendentismo neanche a favore, ma cercava di avere una posizione neutra, questa lista si chiamava Catalunya Sí que es Pot, fatta da Podemos, o meno Podem, il Podemos catalano, e Iniziativa per Catalunya Verde, che è il partito che si è preso una delle legnate maggiori, perché in pratica ha tenuto un seggio meno rispetto alle elezioni del 2012, nonostante ci sia stata una grandissima affluenza, passando dal 67% al 76%, quindi quasi 10 punti percentuali di differenza dell'affluenza. Un altro partito che ha tenuto l'esplosione dei risultati è appunto Ciutadans, che passa da 9 rappresentanti a 25, quindi il partito di Albert Rivera a questo discorso, diciamo, di sostituzione, di pulizia un pochettino della, di tutte le porcherie che ha fatto il PP, perché è fortemente unionista, è fortemente per il concetto di Catalogna e Spagna è unito, e infatti durante la, il meeting, per vedere un pochettino come erano andati i risultati, ci sono stati dei gridi della, alcune persone che gridavano Catalogna e Spagna, che è una cosa interessante. Questo è un grido tipico del Casal Tramuntana, che è una, diciamo, un gruppo di estrema destra catalano, spagnolista, che è legato anche a Casa Pound. Quindi
significativo.
Ha preso da, anche da lì probabilmente, una parte della militanza ha visto nel PP la perdita un pochettino del potere, dell'ingestione della, della corruzione che hanno avuto nei casi più che catalani, diciamo, a livello nazionale, quindi sono andati verso un partito che aveva un discorso praticamente uguale di opposizione a Mas, di opposizione all'indipendentismo, però avendo una storia più corta, molti meno casi di corruzione.
Ho capito. Senti, due dati che venivano molto segnalati sia ieri sia soprattutto oggi, che era un po' il giorno dei, delle analisi un pochino più a freddo, il, sui giornali italiani. Il primo, diciamo, una serie di scenari terrificanti che abbiamo letto su, su Repubblica, il Corriere della Sera, si parla apertamente di quasi golpe, di una guerra civile che potrebbe essere, diciamo, al, potrebbe profilarsi al, all'indomani. D'altra parte, molti segnalavano come questa, questo successo della, diciamo, del fronte indipendentista si scontra con col fatto che la sinistra radicale della CUP sembrerebbe, poi ti chiediamo conferma, non, non avere intenzione di entrare in un ipotetico governo, diciamo, col grande, con la grande coalizione di Junts per il Sì. Ecco, che da questo punto di vista, che aggiornamenti e soprattutto che analisi ci puoi dare?
Allora, sulla campagna elettorale, che qui dura solo due settimane, ne sono successe di tutte, nel senso, le banche hanno detto che sarebbero andate via dalla Catalogna se Catalogna si fosse indipendizzata dallo Stato spagnolo, per generare un po' di terrore. Molti impresari, multinazionali hanno parlato ai propri lavoratori dicendo: guardate che se vincerà l'indipendenza noi abbiamo molti contatti con lo Stato spagnolo, quindi potremmo chiudere. Quindi gli scenari erano, erano questi, quindi ci sono state spinte anche sul andate a votare contro perché potrebbe succedere chissà cosa. In realtà la situazione è una situazione democratica classica dove si sono fatte le elezioni, adesso cerca un po' di capire come si farà il governo e come si eleggerà il presidente, che è una questione basica, è il punto seguente, e basta. Quindi non ci sono ancora arrivati i carri armati, non sono entrati dalla diagonale per occupare Barcellona come era stato Franco, quindi la situazione è tranquillissima. Sulla questione basica di chi sarà il presidente, qui c'è un problema di comunicazione legato al, al monopolio della, dei mezzi di comunicazione, che principalmente hanno dato moltissima voce a Junts per il Sì, non hanno fatto parlare moltissimo la, la CUP, la candidatura di Unità Popolare, che quando si è costituita l'assemblea ha deciso che non avrebbero votato Mas, perché Mas è quello, considerano ancora responsabile della, cioè è responsabile dei tagli sociali, della, di tutte le problematiche della politica neoliberale che è stata applicata in Catalogna negli ultimi anni, e hanno sempre detto da subito che non avrebbero votato Mas. Quindi ora il problema è una questione numerica legata a come si vota il presidente della Catalogna. Ci vuole una maggioranza assoluta per votare la prima elezione, la seconda una maggioranza semplice. Il problema qual è? Che il partito più votato, Junts per il Sì, ha solo 62 voti, e avrebbe bisogno di 64 voti per poter eleggere il presidente, che dovrebbe essere Mas. Bagnos, che era il capolista della CUP, come ha deciso l'assemblea della CUP, ha detto che non avrebbero votato Mas, e questa è la linea che mantengono. E infatti anche un modo un po' per rompere questa logica del, del il processo indipendentista è guidato da un messia che è Mas. Giustamente la CUP sta cercando di rompere questa logica e questa egemonia dicendo: lui è una persona, però il processo non si ferma qui, il sentimento indipendentista della società catalana non è legato a una persona, non è perché lui è più bravo che allora siamo diventati indipendentisti o c'è un aumento dell'indipendentismo. C'è un aumento dell'indipendentismo per una serie di altre questioni: la politica fatta da Madrid di opposizione a qualunque forma democratica di consultare il popolo, quindi il referendum del 9 novembre dell'anno passato, tentativi di dialogo, come ci sono sempre stati difficili, quindi non dipende assolutamente da Hamas. E quindi ora la questione è chi sarà il nuovo presidente. Oggi stamattina ha parlato Bagnes e ha ripetuto che non lo vanno a votare e che tutto comunque andrà bene, si potrà trovare un altro presidente, non è così problematica la situazione. E quindi ora questo dà, diciamo, possibilità a Jean-Paul sì, visto che aveva fatto una lista con rappresentanti non solo politici ma anche della società, tra cui Luis Yac, il cantante famosissimo per la canzone della Stag antifranchista, e altri, di poter scegliere un altro presidente che non è stato il responsabile di tutti i tagli sociali, di tutta la politica neoliberale di privatizzazione che è stata portata avanti negli ultimi, diciamo, 5 anni, da quando è iniziata la crisi, con la scusa della crisi, dal centro-centrodestra catalano.
Senti, in questo caso quindi sarebbe ipotizzabile, diciamo, una sorta di convergenza, se non altro per l'elezione del nuovo presidente, fra la sinistra radicale e quella meno radicale, e sempre rimanendo nell'ambito, diciamo, del fronte, chiamiamolo indipendentista, anche se insomma forse è un po' eterogenea come definizione.
Lì non lo so, o viene fuori qualcosa, un'idea da parte di Schiera Repubblicana che propone, non so, Junqueras o qualcun altro, o se no in realtà da parte del fronte indipendentista la CUP chiaramente non potrà proporre un presidente, anche perché sicuramente non lo voteranno. Quindi lì la fortuna della CUP è che, essendo rappresentanti solo dell'Assemblea, la decisione dell'Assemblea è ferma. Non ci sono idee di cambio, anzi è stato probabilmente il punto di forza della campagna, assieme al discorso fatto sull'importanza del cambio sociale, quindi non dell'indipendentismo per avere un nuovo Stato uguale a quello di prima, ma per fare un cambio nazionale e sociale contemporaneamente. Podemos ha fatto una proposta a Pablo Iglesias, che si è presa una legnata, probabilmente ha un bisogno folle di sentirsi potente, poderoso, o con un rappresentante, ha detto: ma potremmo fare una lista con il Partito Socialista, Schiera Repubblicana, la CUP, e fare solo un qualcosa di sociale. Però vedendo i risultati elettorali, vedendo come ha portato avanti la campagna Pablo Iglesias, dicendo chiaramente che i catalani che erano andalusi o figli di andalusi non avrebbero mai potuto votare l'indipendentismo perché così li cacciavano dalla Spagna, eccetera eccetera, dubito che ci possa essere un accordo. L'unico accordo possibile è che Massa faccia un passo indietro, vada in pensione e nasca qualcun altro, cioè si proponga qualcun altro per mantenere vivo il processo. Quindi questa è solo una decisione interna, sarà difficile perché ovviamente dalla mentalità così patriarcale, così classica, così egemonica che hanno dentro Convergenza, sarà difficile mettere a posto le anime del partito, che è abbastanza grande per mettere qualcun altro al suo posto.
Ho capito. Senti, hai citato Podemos, o meglio la lista di cui faceva parte Podemos, perché poi in mezzo c'erano anche altre formazioni storiche della sinistra catalana e non solo, che da queste elezioni ha avuto insomma una botta abbastanza pesante, una lista che ha preso meno voti di quanti ne avesse prese alle elezioni precedenti la vecchia formazione catalana, che si presentava adesso con Podemos, e anche una proposta politica forse che nell'ambito della vicenda catalana ha peccato un po' di cerchiobottismo in molte parti, no?
Sì, allora una piccola precisazione: hanno preso più voti però meno scanni, hanno preso 4.000
meno seggi
in più. Beh, hanno preso meno seggi, cioè hanno preso 11 seggi, mentre invece prima ne avevano 13. Solo Iniziativa per Catalunya Verde, quando si era presentata da sola nel 2012, aveva 13 seggi. Unendosi con Podemos ne ha persi 2, e quindi è passata a 11. Hanno preso 4.000 voti in più, però ricordiamo che c'è stata una riduzione dell'astensione, quindi dal 67 al 76% in più di votanti. Quindi in realtà il problema che hanno avuto è stata la incapacità, dal mio punto di vista, di avere una posizione chiara sulla questione indipendentista, perché giustamente non volevano mettersi sulla questione indipendentista, per probabilmente la questione era le elezioni politiche di dicembre, visto che Podemos non voleva posizionarsi eccessivamente a favore dell'indipendentismo, anche perché, diciamo chiaramente, Pablo Iglesias ha dichiarato più volte che non si immagina una Spagna senza la Catalogna, quindi è tendenzialmente unionista, anche se a favore della diciamo dell'autodeterminazione dei popoli, di tutti i di sinistra, che poi in realtà nella pratica non vorrebbe applicare, non si è mai schierato su questo tema, che è stato un tema abbastanza chiaro. Tutta la campagna è stata fatta una campagna contro, diciamo, due soggetti politici concretamente. Uno era giunto al sì, principalmente criticando le politiche di massa, cose che facevano anche altri partiti, la CUP, Ciudadanos, eccetera, eccetera, e l'altro era il concorrente diretto, che era la CUP. Quindi molte delle critiche sono state fatte verso la CUP, dicendo voi state con quelli che fanno i tagli sociali, quindi non siete davvero di sinistra come noi. Questo discorso assolutamente non ha funzionato, anche perché è stata una campagna dettata dall'alto, dettata da Madrid, senza comprendere la realtà catalana, con la complessità aggiunta che qui è molto importante capire il territorio, capire i legami e capire il sistema associativo. La sinistra indipendentista, da quando è nata, ha sempre funzionato, quasi mai a livello istituzionale, sempre ha funzionato tramite la militanza e quindi tramite il lavoro che qui viene chiamato pena la formighetta, quindi il lavoro della formica, di fare piccoli passi e continuare così a lavorare, soprattutto sul territorio, avendo legami con le lotte dei vicini, avendo legami con le lotte proprie della sinistra indipendentista. E una campagna che viene da fuori senza conoscere queste cose qui è destinata a fallire interamente.
Senti, un ultimo dato elettorale, poi insomma, magari parliamo anche di scenari futuri che ci aveva colpito. Intanto che in un momento di disaffezione generale alle urne, almeno per quanto riguarda il vecchio continente, ci sia stato un boom della partecipazione in tutta la Catalogna. E l'altro dato che mi sembrava significativo, la sinistra indipendentista è andata peggio tutta quella parte, diciamo, della periferia di Barcellona, della cintura urbana di Barcellona, dove storicamente è presente l'immigrazione dalle altre regioni, l'immigrazione più povera dalle altre regioni dello Stato spagnolo. Ecco, evidentemente, te lo chiedo, insomma, in queste fasce di popolazione il messaggio attenzione, perché adesso questi fanno la secessione, verrete cacciati tutti via, è passato, almeno è passato in qualche misura.
Beh sì, sicuramente una delle cose abbastanza interessanti è per i risultati elettorali, diciamo, dei quartieri più poveri di Barcellona, che sono stati il feudo di Barcellona Comú, quindi delle elezioni comunali fatte in cui ha vinto Ada Colau, quindi un vento di cambio, una politica differente, che in realtà sono passate in parte soprattutto Trinitat Nova, che è uno dei quartieri più poveri con più sgomberi per sfratto, sono passate a Ciutadans, quindi non a una politica, diciamo, socialista, perché in genere la parte esterna di Barcellona viene chiamata il cinturone rojo, quindi il cinturone rosso, che è una cintura che è attorno a Barcellona, è sempre stata di controllo dei socialisti. I socialisti, che hanno perso ma non così tanto, in realtà si sono visti parzialmente sostituiti da una nuova formazione populista di Ciutadans, che è neoliberista, che è di destra, che fa un discorso molto legato all'unità nazionale spagnola e all'intenzione di bloccare anche i tagli sociali di Mas. Quindi in queste fasce qui molta della popolazione ha votato un partito che riesce un po' a nascondere in parte l'ideologia che ha, e ha preso un ottimo risultato. Questo è quello che è successo, diciamo, nella parte di Barcellona. Per quello che riguarda la sinistra, non tanto sinistra indipendentista, ma più, diciamo, la sinistra sociale, che era più legata al classico PSOE, Partito Socialista. Quindi anche questo qui è un cambio interessante, vedere come la realtà di Barcellona è a volte molto slegata dalla sua complessità territoriale e reale alla mentalità, diciamo, più catalana del territorio in sé.
Benissimo, senti, dopo questa, diciamo, carrellata di dati e di analisi elettorali, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere, poi chiaramente se vuoi aggiungere altro sei sempre il benvenuto, da qui alle elezioni nazionali che si terranno a dicembre, se non vado errato, la prima domenica di dicembre. che cosa succederà, che cosa potrebbe succedere sia, diciamo, a livello politico, ma soprattutto per quanto riguarda il territorio, le mobilitazioni sociali. Insomma, saremo condannati a una lunghissima campagna elettorale, sostanzialmente di 6 mesi, o ci sarà anche qualcos'altro, almeno per quanto riguarda i settori più vitali dei movimenti sociali catalani?
Allora, in tutta sincerità, il movimento tra l'entrata nelle istituzioni a livello comunale da parte di Barcellona in Comune, almeno per quello che riguarda Barcellona, ma anche tutte le altre gruppe un pochettino più di confluenza che sono venuti dentro i vari comuni catalani, si è visto abbastanza smobilizzata, nel senso c'è meno movimento, c'è meno ci sono meno manifestazioni, ci sono meno proteste direttamente, perché si sta cercando di fare dei lavori nel territorio a livello più istituzionale. La cosa più importante sarebbe vedere prima di dicembre come si risolverà la questione del Presidente della Catalogna, che quello lì è una parte abbastanza importante. Identificare quale sarà, chi sarà il nuovo Presidente, darà spazio a un nuovo dialogo con Madrid sulle questioni nazionali meno legate alla campagna nazionale, quindi alla campagna, diciamo, elettorale che avverrà per il mese di dicembre. E questo potrebbe essere una cosa interessante, perché mettendo una persona che non sia MAS, in questa ipotesi che non ci piacerebbe, però dobbiamo vedere quello che decide Jean Paul, sì, ci potrebbero iniziare a applicare alcune politiche di cambio e iniziare un pochettino tutto questo processo che è andato verso l'istituzionalizzazione, per avere delle modifiche interessanti sul territorio catalano. Quindi questa è una parte della speranza che c'è nell'area, diciamo, dei movimenti, anche perché una cosa interessante è che molti compagni anarchici di area libertaria hanno votato la CUP, anche perché volevano arrivare a un punto, diciamo, di maggior tensione per spingere verso maggiori cambi sociali. La cosa è andata bene fino a un certo punto, perché comunque c'è stata una grande mobilitazione per salire un pochettino più di essere conservatrici, e quindi ora siamo un pochettino qui a vedere come proseguirà la situazione. È anche importante dire che dal mio punto di vista, con un cambio di presidente o con qualcos'altra situazione, si potrebbe riprendere a parlare molto più della questione catalana a livello nazionale, visto che già Rajoy ha iniziato a dire possiamo parlarne, anche se dobbiamo rimanere dentro il paradigma istituzionale delle leggi spagnole, che quindi non vi daranno l'opportunità di votare in un referendum chiaro, però possiamo parlarne, e questo potrebbe spingere parte della politica catalana questo discorso autonomista che è stato negli ultimi anni un po' abbandonato per i continui rifiuti di Madrid sulla gestione del territorio.
Senti, quando parli di compagni di area anarchica o libertaria che votano o supportano la CUP, parli, diciamo, di singoli, insomma, magari di compagni ben riconosciuti, o anche proprio di strutture vere e proprie che in qualche modo...
Allora, che io sappia, nessuna assemblea, parlo principalmente del mio partito, che è quello con più contatti, che la Villa Grazia, però dei compagni con cui ho parlato e delle compagne non c'è stata nessuna assemblea che ha detto andate a votare CUP, però se ne parlava, diciamo, nei corridoi, nel senso vabbè, ho peccato, ho votato le istituzioni anche se è una cosa che non mi piace, però ho votato la CUP per spingere verso questo processo, ed era una cosa per molti molto sorprendente, anche perché qui ricordiamo che la tradizione libertaria anarchica o anche del comunismo libertario è sempre stata molto forte dalla guerra civile e si è mantenuta forte e intatta. Negli ultimi anni ha avuto anche grosse ondate in cui hanno ripreso un pochettino di forza e sono fatti sentire molto di più sul tema dell'autogestione degli spazi nella città di Barcellona, sulla questione delle case, eccetera eccetera. A livello, diciamo, di assemblee non si sono mai posizionate, non hanno mai detto nulla, però a livello di singoli molti l'hanno detto e senza nessun problema, nel senso identificavano che era un momento in cui si poteva fare, che avevano intenzione di spingere verso comunque dei cambi sociali e l'hanno accettato.
Insomma, è considerato un'opzione, ecco, non una...
Sì, è una cosa che in genere non passa spesso, perché in genere molte persone hanno detto no, assolutamente mai, però in questi momenti in cui esiste anche questa direzione, diciamo, dell'anarco-indipendentismo, che è una cosa che per molti è abbastanza complesso da capire, però è la volontà di autogestionarsi a livello territoriale, però senza la necessità di uno Stato, vedere comunque dei processi che venivano da sinistra, che cercavano di generare una rottura, di spingere verso la questione sociale, di opporsi all'economia dell'Europa, al debito, eccetera, eccetera, è stato visto come un questa volta lo possiamo fare e non ci sentiamo neanche troppo male.
Va bene, senti, l'ultimissima cosa, poi ti lasciamo libero. Ha avuto spazio in qualche modo, misura, il Paese Basco in queste settimane? Diciamo, la campagna elettorale è stata funestata dal consueto arresto in territorio francese per l'ennesima volta. La cupola di ETA è stata decapitata, come dicono i giornali dall'una e dall'altra parte del Pireneo. C'è stato in qualche modo un dialogo, ma insomma l'idea che le due vicende marcino in qualche modo giunte, oppure non c'è particolare reazione fra quanto avviene in Escaleria e quanto avviene in Catalogna?
Allora, anche se per la 54esima volta hanno decapitato la cupola di ETA, questo è quello che dicono, diciamo, c'è un parziale dialogo tra le aree, diciamo, della sinistra indipendentista e della schiera avversaria, nel senso anche con la diretta, il giornale dei movimenti in cui faccio foto e scrivo ogni tanto dei testi, siamo riusciti a pubblicare un'intervista a Otegi che diceva giustamente che lui aveva una certa invidia sana per il processo catalano che è avanzato e un dispiacere di non essere stato comunque capace, vabbè, capiamo anche chiaramente la situazione, di poter aprire un secondo fronte. Quindi se c'è forte solidarietà tra i differenti popoli, anche il popolo andaluso, il popolo basco, il popolo gallego, il popolo asturiano, a volte c'è la difficoltà di evidenziare la crisi nazionale dello Stato spagnolo. Quindi giustamente durante il giorno delle elezioni, che era anche il giorno festivo, il Paese Basco del Partito del PNV hanno festeggiato, hanno ricordato che il loro processo è un po' diverso. Ma dalla sinistra razzale c'è sempre stata una visione del senso, beh, magari per loro non c'è questo interesse verso la Catalogna, però per noi sì, perché forse magari siamo indipendentisti, loro no, non lo sappiamo, però c'è un interesse, c'è una volontà di dialogo. Il problema è che a volte è difficile costruire dei ponti quando c'è un processo che monopolizza il discorso, soprattutto in tutta l'area catalana e anche in parte a livello nazionale, quindi è difficile che anche altre voci possano uscire, possano essere sentite.
Va bene, insomma, poi di questo tema e anche degli altri avremo modo di discutere a lungo da qui al primo dicembre, anche dopo. Benissimo, Victor, ti ringraziamo. Se non hai altro da aggiungere, a questo punto ci lasciamo qui e ci diamo appuntamento per le prossime settimane, perché insomma continueranno ad accaderne parecchi a partire da questa futura prossima elezione del presidente della Junta, ma insomma poi c'è anche tutto il resto da affrontare e di cui parlare.
Sì, esattamente. Va bene.
Va bene, un abbraccio e alla prossima. Allora, prestissimo. Ciao Victor.
Ciao, a prestissimo.
E allora, le 11:00